26 aprile 2022. Scienza e politica al CERN in tempo di guerra. Di Adele Larana. Bandiere dei paesi membri del CERN disposte all'ingresso principale del laboratorio internazionale in una foto scattata nell'aprile 2014. Maximilien Brice fratto CERN. L'8 marzo scorso, due settimane dopo l'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, il CERN di Ginevra ha preso una posizione netta contro il governo di Putin. Il laboratorio europeo ha sospeso la Federazione Russa dal suo stato di osservatore e ha fermato temporaneamente la pianificazione di collaborazioni scientifiche future. Non è la prima volta che il più grande centro di ricerca in fisica del mondo approva una risoluzione di questo tipo. Era già accaduto nel giugno del 1992, quando una decisione analoga era stata presa nei confronti della ex Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia nel corso della sanguinosa crisi balcanica. In quell'occasione il CERN aderiva all'embargo sancito dalle Nazioni Unite poche settimane prima, sospendendo un paese che era stato storicamente tra i fondatori del laboratorio europeo, ma che dal 1962 aveva assunto lo stato di osservatore. La risoluzione votata in marzo dal Consiglio, l'organo direttivo del CERN, ha destato un certo dibattito dentro e fuori la comunità scientifica e merita un approfondimento. Fin dalla sua fondazione, negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il CERN ha rappresentato un luogo di cooperazione scientifica dove i confini tra paesi che si erano combattuti fino a poco tempo prima venivano rimossi in nome di un'ambiziosa impresa comune sotto la bandiera dell'universalismo della scienza. Oggi il CERN vede collaborare una comunità di oltre 17.000 scienziati provenienti da ben 110 paesi diversi, alcuni dei quali in conflitto tra loro da generazioni. Il 1 luglio 1953, 12 stati europei, tra cui la Jugoslavia, firmavano la convenzione intergovernativa che sanciva la nascita del CERN, il primo centro di ricerca condiviso tra i paesi d'Europa. La data di nascita è significativa perché precede quella del Trattato di Roma che, nel 1957, diede vita alla Comunità Economica Europea, CE. I fisici promossero un'impresa comune prima ancora che l'Europa muovesse i primi passi verso l'Unione. Tra questi scienziati spicca l'italiano Edoardo Amaldi, già allievo e stretto collaboratore di Enrico Fermi a Roma negli anni 30. Tra il 1952 e il 1954, Amaldi fu segretario generale dell'organizzazione provvisoria del CERN e svolse un ruolo cruciale nel traghettare il nascente centro di ricerca verso la ratifica della convenzione da parte degli stati membri. Vale la pena sottolineare come il CERN, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, stesse venendo alla luce nei primi tesissimi anni della Guerra Fredda con l'URSS che nel 1949 aveva effettuato il primo test della propria bomba atomica, seguita nel 1952 dal Regno Unito, mentre nello stesso anno gli Stati Uniti testavano un'arma ancora più temibile, il primo ordigno termonucleare. Il senso dei grandi acceleratori di Andrea Capocci alla luce del contesto internazionale, le parole contenute nella convenzione del CERN evidenziano il valore profondo dell'iniziativa scientifica europea. Secondo la convenzione, il laboratorio prevede la collaborazione tra gli stati membri nella ricerca nucleare di puro carattere scientifico e fondamentale, intesa come libera da qualsiasi implicazione militare. La convenzione sancisce inoltre l'obbligo a rendere pubblici e disponibili a tutti i risultati delle ricerche sperimentali e teoriche svolte al CERN. Il messaggio è chiarissimo, sì alla libera circolazione delle informazioni scientifiche, no alle ingerenze e ai segreti militari. La visione dei padri fondatori del CERN, quella di Amaldi in particolare, rifletteva uno spirito europeista, senza però tralasciare l'apertura verso la collaborazione con gli altri paesi del mondo da entrambi i lati della cortina di ferro. Anzi, come racconta Giorgio Salvini, fisico e ministro della ricerca tra il 1995 e il 1996, durante il governo Dini, per Amaldi l'Europa era da intendersi estesa dal Portogallo fino agli Urali. I rapporti tra il CERN e l'URSS sono cominciati già durante gli anni 50 attraverso lo scambio di visite con i fisici del Joint Institute for Nuclear Research, JINR, di Lubna. Negli anni 60 venne stabilito il primo accordo formale di cooperazione scientifica tra il laboratorio ginevrino e il Comitato Sovietico per l'uso dell'energia atomica. Con l'entrata in funzione dell'acceleratore SPS al CERN, negli anni 70 le collaborazioni si sono fortificate attorno a specifici esperimenti e progetti. Il contributo della Federazione Russa alla costruzione di LHC, il collisore di particelle più potente in circolazione, dove nel 2012 è stato per la prima volta rivelato il bosone di Higgs, è stato così rilevante da farle assumere uno speciale status, quello di osservatore. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e cosa rappresentano le diverse forme di partecipazione dei paesi al laboratorio europeo. CERN, febbraio 1952. Edoardo Amaldi al centro, insieme ad altri due fisici che hanno contribuito in modo importante alla creazione del CERN, il francese Pierre Auger, a sinistra, direttore in quel periodo del Dipartimento di Matematica e Scienze Naturali dell'UNESCO, e Lev Kowarski, nato a San Pietroburgo da madre ucraina naturalizzato francese, cortesia Adele Larana. Nel corso degli anni gli stati membri del CERN sono passati da 12 ai 23 di oggi. Ciascuno di questi paesi è rappresentato nel Consiglio del CERN da due delegati del rispettivo governo, che possono essere affiancati da una serie di consulenti scientifici e amministrativi. Nel caso dell'Italia è una felice consuetudine che accanto al delegato politico designato dal governo ci sia un delegato scientifico scelto dal Ministero della Ricerca, che di solito è il fisico che ricopre il ruolo di presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN. Nei processi decisionali ogni Stato membro può esprimere un voto attraverso i propri delegati sulla base degli interessi scientifici e della politica finanziaria nazionale. Il Consiglio è quindi un organo sia scientifico sia politico che definisce i programmi strategici e gli obiettivi e approva i piani finanziari. Accanto agli Stati membri c'è un certo numero di nazioni che hanno lo Stato di membri associati, come l'Ucraina, che contribuiscono in maniera ridotta al bilancio del CERN e che pur essendo rappresentati nel Consiglio non hanno diritto di voto. Fino a qualche settimana fa una posizione ancora differente spettava alla Federazione Russa, come già menzionato. Assieme agli Stati Uniti e al Giappone, e accanto a organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e l'Unione Europea stessa, essa godeva dello status di osservatore attribuito ai tre paesi in virtù del notevole contributo dato alla costruzione di LHC. I delegati degli Stati osservatori possono prendere parte alle riunioni del Consiglio accanto ai delegati dei governi degli altri paesi, ma solo quando si discute di LHC e senza poter esprimere voto. Cosa comporta allora la risoluzione presa dal CERN l'8 marzo scorso? Come impatta sulle attività di ricerca e sui ricercatori russi? La risoluzione del CERN è molto meno dura di azioni messe in atto da altri centri di ricerca, come per esempio il Deutsches Elektronenzentrum in Germania, che ha sospeso le cooperazioni con gli istituti di ricerca russi e bielorussi con effetto immediato. Al contrario, la risoluzione del CERN, pur sospendendo temporaneamente la programmazione di nuove future collaborazioni, non interrompe quelle che sono in corso tra i ricercatori della Federazione Russa e il laboratorio europeo. La collaborazione con gli stati osservatori è disciplinata infatti da accordi di cooperazione internazionale, accordi che la risoluzione non intacca. I ricercatori dei vari paesi, inclusa la Federazione Russa, continuano il proprio lavoro nella cornice cooperativa del CERN. D'altro canto, la risoluzione del Consiglio estromette i delegati russi dalle riunioni a cui prima avevano accesso in qualità di osservatori. Se da un lato è importante notare che i delegati dei paesi osservatori sono di solito scienziati, bisogna anche considerare che in concreto lo stato di osservatore comporta la partecipazione soltanto a una parte piccola delle riunioni del Consiglio, quella in cui si discute LHC. Va ricordato che il Consiglio si riunisce 4 volte l'anno per 2 giorni e il tempo è ripartito tra le molte attività di ricerca che si svolgono e si progettano in parallelo al CERN. In questo senso, la sospensione dallo stato di osservatore appare come una sanzione relativamente moderata, perché il dialogo scientifico portato avanti attraverso le collaborazioni prosegue. La sospensione dello stato di osservatore è altresì un segnale chiaro diretto al governo russo e una condanna delle azioni militari intraprese contro l'Ucraina. Ci si può chiedere se questa decisione sia in linea con la missione del CERN, che è puramente scientifica e, come tale, universale e senza frontiere nazionali. A questo riguardo c'è divisione all'interno della stessa comunità dei fisici, inclusi quelli che lavorano al CERN, così come tra gli storici della scienza. C'è chi ritiene la risoluzione presa una dannosa violazione della neutralità della scienza e chi la considera un'azione di condanna necessaria e dovuta. È auspicabile trascendere le contingenze, qualunque esse siano, in nome dell'universalismo della ricerca scientifica. Fino a che punto è giusto scindere i valori della scienza da quelli della politica? Chi scrive è troppo avvezza all'esercizio del dubbio per poter coltivare delle certezze. I numeri della Big Science a cura di redazione, le questioni di principio sono cruciali e fanno da ago della bussola nella vita degli individui e delle comunità. Tali principi vanno però declinati nella pratica quotidiana, e la pratica della scienza non fa eccezione. Il CERN è un luogo dove si coniugano in regime democratico gli interessi e gli obiettivi scientifici condivisi dai vari paesi con lo sviluppo della ricerca e i regimi economici di ciascuna nazione. È un modello tangibile di integrazione europea e cooperazione internazionale. In questo senso è significativo che il CERN sia la prima organizzazione scientifica ad aver acquisito lo status di osservatore nelle Nazioni Unite. All'interno del Consiglio, scienza e politica si confrontano concretamente, giungendo a risoluzioni condivise. Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN, ha talvolta commentato nei suoi interventi pubblici che la componente politica ha un ruolo minoritario nelle decisioni del laboratorio europeo, che nel Consiglio gli Stati mettono da parte i loro interessi politici e finanziari e che questo è essenziale per il successo dell'organizzazione. L'ambito politico non ha un impatto limitante e burocratizzante sull'attività di ricerca perché gli scienziati hanno una fondamentale autonomia di decisione e gestione. Sebbene piccola, la componente politica è comunque parte fondante della struttura istituzionale del CERN. Esso nasce come un trattato tra governi e questo ha dato al primo centro di ricerca europeo una solidità e una continuità nel tempo che gli ha permesso di crescere e svilupparsi in questi 70 anni, divenendo un polo di attrazione per ricercatori da tutto il mondo, ma anche un simbolo di confronto pacifico e di unità. Il laboratorio europeo ha scelto di lanciare un segnale contro il governo di Putin senza esercitare una pressione sui singoli scienziati russi, come invece altri enti di ricerca hanno deciso di fare, chiedendo ai ricercatori la rinuncia, per esempio, a indicare la propria affiliazione a istituti allineati con la politica di Mosca come condizione per partecipare a conferenze e iniziative. In entrambi i casi è difficile prevedere le conseguenze, ma la distinzione non è trascurabile. Il Consiglio tornerà a riunirsi in giugno per discutere i rapporti con la Federazione Russa nelle collaborazioni in atto. La speranza e l'augurio sono che il laboratorio europeo possa mantenere acceso attraverso la scienza un prezioso canale di dialogo e di cooperazione.